Le nove in punto, buongiorno da Vittorio Giacopini e benvenuti a Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste, sul web. Beh, oggi su tutte le prime pagine dei giornali, quasi tutte le prime pagine dei giornali, c'è una notizia dalla Turchia che fa riflettere: il dress code voluto da Erdogan e dal suo governo per gli studenti. La scuola di Erdogan, velo sì, tatuaggi no, per esempio, così titola La Stampa, che dedica appunto all'argomento un articolo interessante di Marta Ottaviani. Una stretta del governo, sono vietati anche il trucco e i capelli tinti, nuova svolta in senso islamista dopo il blocco dei social network. E quindi la Turchia che vorrebbe, aspira ad entrare in Europa, però continua ad andare per la sua strada. La Turchia, così inizia l'articolo della Ottaviani, la Turchia dice basta tatuaggi, piercing e capelli tinti nelle scuole. O almeno questa è la speranza delle autorità di Ankara. Sabato sulla Gazzetta Ufficiale turca è comparsa una normativa che consente l'utilizzo del turbane, il velo islamico nella tradizione turca, questo nelle scuole a partire per le bambine da 10 anni, ma proibisce ad esempio cappelli e berretti, con la motivazione che limitano la riconoscibilità di una persona. E fin qua potremmo dire siamo dentro quelle misure che possono essere giustificate appunto con la sicurezza. Il clima è particolarmente caldo, soprattutto alla frontiera con la Siria, la minaccia islamista dell'ISIS, eccetera, eccetera. Ma non si fermano lì i desiderata del governo turco. Infatti, la tolleranza zero si estende anche a tatuaggi, piercing e persino capelli tinti. Il provvedimento non è firmato direttamente da Erdogan, ma porta la firma del nuovo governo, che è guidato da quello che era stato il ministro degli esteri turco, Ahmet Davutoğlu. Ma secondo molti è stato chiaramente ispirato dal neoeletto presidente della Repubblica, che poi è sempre lui, Recep Tayyip Erdogan, che da qualche anno promette di crescere generazioni di musulmani devoti e proprio nel luglio scorso aveva criticato un calciatore per i suoi tatuaggi. La faccenda però non è ancora decisa, i sindacati sono pronti a appellarsi al Consiglio di Stato. L'Unione degli Avvocati turca ha sollevato dubbi sulla legittimità del provvedimento in quanto anticostituzionale e intanto gli osservatori internazionali denunciano un fenomeno più ampio: il deterioramento dei diritti in Turchia. Si stanno deteriorando, si stanno riducendo, si sta restringendo lo spazio appunto dei diritti, delle libertà personali. Tuttavia nel paese, così continua Marta Ottaviani, il principale interrogativo ora è capire come la normativa verrà applicata, perché la Turchia è un paese complesso, ampio e complesso. Le distese dell'Anatolia, dove però per esempio il grado di scolarizzazione è inferiore, sulla carta presentano pochi problemi. In metropoli invece come Istanbul, Ankara e Smirne, in metropoli abituate a costumi laici, a costumi liberali, la situazione è decisamente più complicata, soprattutto, dice l'articolo, se si pensa che queste città un anno e mezzo fa furono teatro di violente rivolte, di violentissime rivolte contro la svolta autoritaria di Erdogan, che allora era il premier, non il presidente turco. E poi c'è un altro aspetto, appunto l'altro aspetto che va considerato è quello che riguarda i rapporti tra Turchia e il resto del mondo. La normativa è l'ennesima prova di forza che Erdogan vuole attuare in barba non solo a quella parte di Turchia minoritaria alle urne che però lo guarda sempre con scetticismo e con uno scetticismo sempre maggiore, ma anche alla magistratura. Da tempo infatti il capo dello Stato ha innescato una lotta a distanza con i giudici e c'è chi teme che dopo la riforma costituzionale improntata a un presidenzialismo molto forte, il suo strapotere diverrà così marcato da decidere quali leggi debbano diventare esecutive e quali no. Il regolamento sull'abbigliamento scolastico potrebbe essere solo il primo di una lunga serie di esempi. Quindi queste sono le notizie, i dati che vengono dalla Turchia. C'è molto da ragionarci anche per quanto riguarda tematiche strettamente geopolitiche, ma c'è anche da ragionarci a livello simbolico. E proprio su questo fronte prende la parola Marco Belpoliti, sempre sulla Stampa, questa volta a pagina 27. L'articolo che vi ho letto invece di Marta Ottaviani era a pagina 12 nelle pagine di Esteri, e dice Belpoliti: qua la questione è un diritto, di nuovo un diritto, il diritto alla parola del corpo. Il corpo parla, non può fare a meno di farlo, parla attraverso i gesti, le posture, le espressioni del viso, gli abiti. Tutto in noi è linguaggio che gli altri decifrano mediante i segni intellegibili che appartengono alla cultura comune e condivisa. Allora, anche per quanto riguarda questi elementi, i tatuaggi ad esempio, beh, insomma, non sono fatti che vengono su dal cielo, non sono fatti permanenti, sono fatti intrisi di storia, di epoca in epoca il linguaggio del corpo si modifica. 70 anni fa era molto raro vedere in Occidente uomini coperti di tatuaggi, si tatuavano, ricorda Belpoliti, soltanto i marinai, i carcerati, i reietti, persone che si trovavano comunque ai margini della società, che si tatuavano le braccia e il petto. Quasi nessuna donna portava tatuaggi, forse, ma forse soltanto le prostitute, spesso neanche loro. Poi di colpo, due decenni fa, i giovani di ambo i sessi hanno cominciato a scoprire il proprio corpo, a coprire il proprio corpo di segni, scritture, oggetti, cioè il piercing è diventato una consuetudine come l'helix alle orecchie maschili e femminili, e tutto questo non è più un segnale di marginalità, quello appunto dei carcerati, dei marinai, ma è un modo per esprimere la propria personalità su quell'interfaccia che è la pelle, confine tra il mondo interno e quello esterno. E Belpoliti fa in riferimento agli studi di uno psicanalista francese, Didier Anzier: la pelle è parte della stessa identità psichica dell'individuo e perciò ogni azione che si compie su di essa, come l'iscrizione, il taglio o l'attraversamento, diventa un'azione compiuta sulla struttura stessa dell'io, della soggettività, e quindi manifesta un bisogno di ridefinizione di se stessi, un modo per far sapere che sotto non c'è il nulla, bensì qualcosa, qualsiasi cosa essa sia. E quindi, per quanto legato a una moda, il tatuaggio ha oggi la prerogativa di mostrare sulla superficie del corpo ciò che è profondo: pensieri, emozioni, traume, violenze e piaceri. Quindi la pelle, il nostro corpo, la parte superficiale del nostro corpo, in realtà è una sorta di mediazione continua appunto tra superficie e profondità, tra esteriorità e interiorità. E allora che cosa vuol fare Erdogan, il leader massimo della Turchia odierna, proibendo i piercing, il tatuaggio ai ragazzi delle scuole, imponendo il velo alle ragazze? Beh, Erdogan agisce su una forma espressiva primaria, cerca di purificare i loro corpi, di allontanare ogni forma di scrittura di sé, questa scrittura di sé che appunto passa attraverso anche i tatuaggi e il piercing. Ed è un'azione, dice Belpoliti, e ce lo auguriamo anche noi, che è destinata probabilmente a fallire, come molte delle proibizioni legate alla espressione individuale. E qua c'è l'ultimo punto della riflessione di Marco Belpoliti, particolarmente interessante, perché dice: il diritto appunto a disegnare il proprio corpo, a scrivere il proprio corpo, a dargli una fisionomia personalizzata, beh, questo diritto non è meno importante del diritto alla parola, anzi oggi forse lo è di più. Oggi, naturalmente, questo è un riferimento a un presente in cui appunto la civiltà dell'immagine, così possiamo chiamarla sinteticamente, ha una importanza, una predominanza rispetto ad altri elementi di espressività, e quindi una forma di linguaggio, quello del corpo, che quando viene messo a tacere equivale a una mutilazione profonda, mutilazione naturalmente non soltanto dal simbolo esteriore del piercing, del tatuaggio, ma della possibilità di esprimere se stessi. Adesso, queste sono alcune delle cose, su molti altri giornali troverete appunto riferimenti a questa stretta autoritaria che vuole imporre il governo turco, ma naturalmente questo, diciamo, sono elementi che hanno a che fare con appunto qualcosa che sta succedendo anche alle frontiere dell'Europa, e cose su cui l'Europa per il momento non ha trovato nulla di particolare da dire, ma su cui sarà il caso di riflettere. Naturalmente c'è anche il rovescio della medaglia, per esempio se pensate alla legge sui segni di ostensibilità che è stata applicata per quanto riguarda le scuole e gli spazi pubblici francesi, dove invece è proibito tutto un altro genere di cose, il velo in qualsiasi forma di copertura e qualsiasi segno, come dire, di riconoscibilità religiosa, per cui uno non può andare in giro vestito da ebreo o da musulmano o come gli pare, perché appunto questo in nome di una idea di laicità molto uniforme, molto strutturata, molto rigida. Ecco, vedete, tra la Francia e la Turchia in fondo non c'è una gran differenza, c'è di mezzo l'Europa in cui la Turchia vuole entrare, eppure problemi simili, anche se su binari contrapposti, con continuano a manifestarsi. Ecco, queste erano alcune delle riflessioni. Vi ricordo questi due articoli: La scuola di Erdogan, velo sì, tatuaggi no, sulla Stampa, e il commento, Il diritto alla parola del corpo, sempre sulla Stampa, di Marco Belpoliti. Ebbene, andiamo avanti invece con la consueta panoramica delle pagine culturali, ma prima The Duke, questo è il titolo del brano di Dave Brubeck che stiamo ascoltando, lo sta interpretando Teddy Wilson al pianoforte, Major Holley a contrabbasso e Bird Day alla batteria. Se volete tutte le indicazioni precise su questo brano musicale, ma su tutti gli articoli che leggiamo, su video, segnalazioni di eventi particolarmente interessanti, vi ricordo il nostro sito pagina3.rai.it, dove già questa mattina trovate alcune indicazioni dei brani che stiamo leggendo, compreso questo sui tatuaggi, perché appunto Florinda Fianna sta curando in presa diretta il nostro sito. Andiamo avanti invece, Messaggero, al Vittoriano la mostra su Sironi, e poi il Messaggero, come moltissimi altri quotidiani, parla della rivolta dei premi Nobel di grandi scrittori, Pamuk, Philip Roth, gli eredi testamentari di altri scrittori come Solbello, che si scagliano contro Amazon. La cultura è in pericolo perché Amazon sarebbe praticamente trattenendo in ostaggio i libri di una casa editrice francese. Questo potrebbe essere solo il primo esempio, ma insomma sui quotidiani trovate tutti i dettagli. Invece sul Corriere della Sera si parla del nuovo social network Ello, il social politicamente corretto, perché niente pubblicità e ingresso soltanto su invito. E poi un ampio paginone di Paolo Mieli dedicato alle navi negriere. Esce per il Mulino in questi giorni un saggio che si chiama proprio Navi negriere. L'ha scritto Marcus Rediker, uno scrittore, uno storico americano, e parla appunto delle esperienze delle navi negriere, non soltanto raccontando come funzionava una nave per il trasporto degli schiavi nella famigerata rotta triangolare, ma cercando di capire come quelle navi non fossero soltanto mezzi di trasporto di esseri umani tradotti in schiavitù, ma fossero anche un primo laboratorio di quella che adesso chiamiamo globalizzazione. Sempre sul Corriere della Sera c'è uno speciale su Alda Merini. Il Corriere sta iniziando a pubblicare le opere, le poesie di Alda Merini con delle pubblicazioni specifiche. Andiamo avanti col Giornale, che parla di Mr. Mercedes. Mr. Mercedes è il titolo dell'ultimo romanzo di Stephen King. La realtà mette più paura la realtà di qualsiasi horror, parola di Stephen King. E poi sempre sul Giornale si parla di alcuni documenti che nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, sono stati declassificati dall'intelligence giapponese, e questo consente di rileggere la storia recente, la storia soprattutto della Seconda Guerra Mondiale, in una luce un po' diversa, soprattutto per quanto riguarda Hirohito, quello che era allora l'imperatore del Giappone, l'eroe della pace illuminata, perché appunto da questi documenti, ma sono in realtà più controversi di come la mette il Giornale, Hirohito sarebbe stato contrario all'attacco a Pearl Harbor, ma se ne può discutere. Sul Manifesto si parla invece ancora di le tecnologie dolci del controllo soft, perché Apple, Google stanno promettendo che non allenteranno la morsa sul controllo dei loro utenti, quindi aumenteranno i canali di privacy, ma in realtà questo è un'arma a doppio taglio, e il Manifesto cerca di spiegarci perché. Invece viene intervistato il curatore della nuova serie di Dylan Dog, Basta moralismo, così rinasce Dylan Dog, e poi si parla dell'ultimo libro di Diego Fusaro, il giovane filosofo più noto in Italia, Ficht, Marx e Gentile, per perforare il sistema unico, perché sta uscendo appunto per Bompiani questo ultimo libro filosofico-politico di Diego Fusaro, che si chiama tema Il futuro è nostro. Altra intervista interessante a David Lynch, sempre sul Giornale, mentre su Avvenire si parla di povertà, poveri non più invisibili, intervista Juan Maria Laboa, che è autore di un Atlante della carità. Il tema della povertà, e ci torneremo oggi, ne ridiscuteremo, sta tornando di moda con la crisi, di moda, di voga, insomma, c'è poco da fare. Con la crisi, ieri abbiamo accennato all'ultimo libro di Vincenzo Paglia, del Vescovo di Terni, che è appunto una storia della povertà, ma invece Juan Mario Laboa ha curato proprio un Atlante della carità e quindi della povertà, e poi vedrete, ci torneremo. Sulla Stampa presegue il dibattito iniziato ieri, è stata lanciata questa domanda un po' così scontata: non ci sono più gli intellettuali, che fine hanno fatto? E oggi dicono la loro Gianenrico Rusconi e Antonio Scurati. Su Repubblica vi segnalo un articolo di Alberto Sorrosa che parla del romanzo dei romanzi, Nel codice Dumas, il segreto del romanzo, e ovviamente il riferimento è a quello che è uno dei più bei romanzi della storia, ovvero Il Conte di Montecristo. Per finire, sul Mattino si parla dell'ultimo libro di Stanley Crouch. Stanley Crouch è un studioso di scienze politiche che è diventato famoso con un suo saggio che si chiamava Post-democrazia. Adesso pubblica con La Terza un nuovo saggio che pone una domanda decisiva: quanto capitalismo possono sopportare le nostre società? Cinque 56 34 296, o La Città, o pagina 3 @rai.it, ma anche La Città @rai.it, perché appunto sarà il tema della puntata di oggi, quello con in onda alle 10 con Pietro del Soldà, la direzione di ieri del Partito Democratico, la direzione sul Job Act ha davvero spaccato il PD, è un conflitto di generazioni e di culture troppo diverse per stare insieme, siamo già alla fine dell'esperienza del PD. Ecco, questo il tema, 335 56 34 296, oppure La Città @rai.it. dicevamo, la povertà, si parla, si scrive molto di povertà perché la crisi ha riportato appunto nella esperienza quotidiana delle nostre società il tema della povertà, e oggi sulle pagine napoletane del Mattino Ida Palisi ha intervistato Serge Pogam, è uno studioso, un sociologo francese che ha pubblicato l'anno scorso un saggio che si chiama Le forme elementari della povertà, e oggi sarà presente all'Istituto Français de Naples sul tema Resistere alla crisi, la battaglia quotidiana dei poveri in un periodo di recessione. Ma ci sono poveri e poveri, e soprattutto esistono contesti diversi in cui essere poveri, e la prima riflessione che fa Pogam in questa chiacchierata con la Palisi riguarda le differenze tra come viene vissuta e come si combatte la povertà in Francia e in Italia. Il dato di partenza è comune in entrambi i paesi: la disoccupazione ha assunto dimensioni molto preoccupanti, e la categoria maggiormente colpita dalla povertà è, ma come ti sbagli, quella dei giovani. In Italia però, soprattutto al sud, le forme di solidarietà familiare, dice Polan, sono più sviluppate, mentre in Francia il rischio di essere isolati è più forte. Qui da voi il familismo, il famoso tema che è sempre stato rimproverato agli italiani, il famoso familismo amorale, qui da voi il familismo, dice Pogam, è anche una risposta ai limiti del sistema di protezione sociale, anche se non posso dire che ci sia qualcosa di culturale realmente sviluppato. Non ha niente in particolare da dire sulla situazione napoletana, perché Pogamma ha studiato in particolare alcune città della Grecia, del Portogallo e della Spagna, cioè altri posti profondamente esposti alla crisi e alla recessione, però invece ha molto chiaro il parere su cosa sta facendo, o meglio non sta facendo, l'Europa sul tema povertà. L'Unione Europea, dice Pogam, inquadra troppo dall'alto il fenomeno della povertà. Non c'è bisogno di occuparsi solo di chi è uscito dal mercato dal lavoro, ma anche di tutti gli altri che non sono in grado di trovare un impiego, e in particolare appunto bisogna occuparsi anche di chi in questo mercato del lavoro non c'è mai entrato. Come viene considerato chi oggi è povero? Dappertutto in Europa si osserva la tendenza a interpretare la crisi secondo un approccio puramente neoliberale, nel tentativo di rendere anche i sistemi di protezione sociale più performanti, vale a dire più adattabili alle logiche del mercato. Questa visione presuppone che disoccupati e poveri però approfittino del sistema di protezione sociale e non si sforzino di trovare il lavoro, e quindi c'è l'accusa implicita di considerarli responsabili della loro situazione. È una concezione tipica della destra liberale, che però oggi, questo è il paradosso che ha a che fare anche con le cose di cui si discuterà tra poco a tutta la città, è una concezione appunto tipica della destra liberale che oggi è sostenuta anche dalla sinistra. L'ultima parte dell'intervista di Pogam invece riguarda una cosa che apparentemente non c'entra niente col tema della povertà, ovvero le biblioteche. E invece, dice Pogam, i poveri potrebbero cominciare a usare come arma proprio questi luoghi desueti, le biblioteche. E lui parte da una ricerca che ha effettuato tra una serie di poveri che frequentano sistematicamente la biblioteca del centro Pompidou a Parigi, il famoso Beaubourg. Beh, e cosa dice Pogam? I poveri non hanno spazi per loro, mentre in biblioteca trovano quelle risorse a cui non hanno di solito accesso, i libri, ma soprattutto anche internet. E che cosa significa questo? Che hanno la possibilità a questo punto di iscriversi a banche dati e cercare lavoro senza sentirsi stigmatizzati. I poveri nella biblioteca possono entrare in contatto con altre persone e sfuggire all'isolamento che li colpisce, soprattutto quando sono anche disabili. Quindi la biblioteca è un mezzo di lotta alla povertà e di resistenza a una quotidianità difficile, a condizione di considerarla uno spazio pubblico aperto a tutti e un luogo dove si afferma il principio di eguaglianza. Ecco, questa era la riflessione che appunto, parlando dei massimi sistemi, la povertà, l'Italia, il familismo, poi ci porta in un luogo fisico, la biblioteca, che può diventare anche un luogo perlomeno di auspicato riscatto. Paolo Di Stefano, giornalista e scrittore, tiene una rubrica sul Corriere della Sera che si chiama Il Piccolo Fratello, e questa volta ha voluto scrivere partendo da un detto immortale: errare è umano, parentesi, ma non sui giornali. E vi racconto, vi leggo la storia di Stefano, perché ha a che fare anche appunto con quello che facciamo noi qui alla radio, che ha a che fare con tutti quelli che cercano di fare divulgazione. Direbbe Totò, mostrando il petto: mi vuoi ammazzare? Tiè, ammazzami. E perché dice così? Perché comincia con Totò? Perché un mio articolo, dice Di Stefano, uscito venerdì scorso, conteneva un errore ortografico imperdonabile. Un altro con l'apostrofo. Non so come sia potuto capitare, ma è successo. Per di più, quasi per nemesi o perché un diavoletto ci ha messo la coda, quell'erroraccio si trovava in un articolo che parlava della lingua italiana, degli svarioni grammaticali veri o presunti dei grandi scrittori Boccaccio, Dante, Leopardi. Per cui qualche lettore genitore benevolo o malevolo ha pensato che in un accesso di megalomania avessi messo volutamente l'apostrofo per diventare appunto paragonabile a Boccaccio, Dante e Leopardi, ma invece no, posso assicurare che non c'era nulla di intenzionale, è sfuggito e basta. Sta di fatto che questo piccolo errore ha scatenato tutta una ridda di mail al caporedattore della Cultura, allo stesso Di Stefano, al direttore, a Sergio Romano. Si deprecava l'inciampo, persino un antico collega in pensione che non sentivo da anni, dice Di Stefano, mi ha scritto dicendo che tu capisco la tolleranza per chi scrive Vadi, ma che tu scriva un altro con l'apostrofo mi pare troppo. Così ho deciso di dedicare al fattaccio Il Piccolo Fratello, cioè questa rubrica di questa settimana, non per fustigarmi ma per scusarmi e anche per aggiungere qualche considerazione confortante. Quali sono le considerazioni confortanti? Sono tre. Uno, a oltre 100 anni dalla sua nascita, la gloriosa terza pagina, quelle di cui ci occupiamo qui a pagina 3, quella dove è apparso lo sciagurato apostrofo, per nostra fortuna non ha perso il suo smalto. Secondo punto, due, il sottotitolo dei messaggi era: nel web si faccia quel che si vuole, ma sul giornale la lingua italiana è sacra, si scherza coi fanti ma lascia stare i santi. Terzo punto, i giornali sono mediamente scritti bene, lo sostiene il linguista Luca Seriani, Leggere, Scrivere, Argomentare, e quarto punto, ha ragione un altro linguista, Giuseppe Antonelli, nel saggio intitolato ironicamente Comunque anche Leopardi diceva parolacce, quando dice: nonostante tutte le cose che si leggono e si sentono, nonostante i fantasmi dell'italiano, dell'SMSiano, nonostante il paventato avvento del facilese o all'opposto del difficilese, la nostra lingua gode oggi di ottima salute, anzi per certi versi non è mai stata così in forma. Detto ciò, così conclude poi Di Stefano, tornando al grande Totò, detto ciò, caro lettore, me vuoi ammazzare? Tiè, ammazzami. A proposito di Antonelli e appunto del programma che lui cura qui a Radio 3, La Lingua Batte, va in onda tutte le domeniche alle 10.30, ma vi segnalo che questa domenica non andrà in onda La Lingua Batte perché ci sarà lo speciale di Radio 3 da Ferrara Internazionale. Quindi per ascoltare La Lingua Batte domenica alle 10.50, scusate, non alle 10.30, dovete aspettare fino alla prossima domenica, ma questa domenica appunto restate sintonizzati, tutta il festival di internazionale da Ferrara in diretta o più o meno su Radio 3. Bene, e concludiamo la puntata di oggi di Pagina 3, anche in onore di Guido Zaccagnini, che è entrato in studio, leggendo una storia che è una storia che riguarda 60 anni d'Italia, ma non soltanto, perché Tommaso Labranco ha oggi sulle pagine di Libero titola 60 anni a tutto liscio, l'erede di Casadei nell'anniversario di Romagna Mia, grazie alla nostra terra abbiamo fatto ballare il mondo. Quindi sì, si parla di musica ma si parla anche di storia italiana, perché appunto compie 60 anni questa canzone che in origine si chiamava Casetta Mia, era stata scritta da Secondo Casadei, il Casadei che ha esportato il liscio un po' in tutto il mondo e poi ha preso il nome per cui è diventata celebre, Casetta Mia. E oggi appunto Riccarda Casadei, la figlia di Secondo Casadei, racconta alla Branca la storia del liscio, come sta cambiando la musica popolare nelle balere e non soltanto nelle piazze d'Italia e qual è stata la vicenda di quella canzone. Intanto si parte da un punto di partenza molto ovvio: la canzone ha 60 anni, ma in realtà il liscio tornò di moda, ci fu un grande ritorno del liscio negli anni 70, quando negli anni 70 ci fu appunto questo grande ritorno, i tedeschi che venivano in vacanza sulla riviera romagnola da Bripa erano incuriositi da quel nome. Poi alle prime note si sentivano subito a casa. Quello che ascoltavano nelle balere non era molto diverso da ciò che sentivano nei dischi di James Last, né dai Ländler che già ballavano da secoli. Quelli che poi furono nobilitati dagli Strauss, che arrivarono nelle feste degli Asburgo, ispirarono persino la settima di Beethoven. Peccato, dice Riccarda Casadei, che gli italiani non siano così aperti come tedeschi, amino fare gli snobbi, esterofili come sempre, sbeffeggiano il liscio e la riviera romagnola, però le soddisfazioni non ci mancano. La intervista va molto a lungo, racconta anche la storia della casa Gatteo a Mare che si fece costruire secondo Casadei e sulle cui pareti fece scrivere tutto il testo di Romagna Mia, e vabbè, andatevelo a leggere su Libero. Altra musica, immagino, Guido, tu ci riservi, niente
sì.
Liscio.
No, io volevo dire, va bene l'esterofilia, eccetera, però un conto è Johann Strauss, un conto la settima di Beethoven, un conto sono le canzoni bellissime peraltro di Casadei. Poi hanno fatto ballare il mondo, ho fatto un rapido sondaggio in regia mentre tu parlavi. Beh, il mondo, almeno per quanto ci riguarda, è il 16,5%, perché tra Piero Pugliese, Gianfranco Rossi, Florinda Fiamma, Federico Vizzaccaro e Luca De Ioris, il sottoscritto, solo Luca De Ioris è bravo a ballare il liscio.
Ah, vabbè, questo tu sai ballare, naturalmente.
No, ho detto solo lui.
Ah, solo lui, va bene, allora ballerà da solo De Ioris.
Vabbè, d'accordo. E comunque parleremo di un musicista austriaco poco noto, Reznicek, poi Chopin e poi un jazzista francese, Louis Clavis.
Benissimo, grazie Guido, grazie anche a Luca De Ioris, ballatore provetto di liscio in console tecnica, Florinda Fiamma, azzoppata ma in realtà buona ballerina, non di liscio, Piero Pugliese in regia, Gianfranco Rossi, da Vittorio Giacopini, appuntamento con Pagina 3 domani mattina alle 9.